Il fumo dell'incendio e la fuliggine trasportata dal vento avevano invaso la casa di Massimo, costringendolo a chiudere le finestre e ad avviare un paio di ventilatori. Aspettava con fastidio crescente la telefonata della sua ex moglie, che tutti i giorni gli riferiva delle sue ansie e dei suoi malanni immaginari, e che infine gli riferiva la somma delle spese per visite mediche assolutamente inutili. Era come se attribuisse a Massimo la colpa delle sue finte malattie e dell'ammucchiarsi di scatole di medicinali e boccette di gocce che le stavano intasando il mobiletto del bagno. Massimo ascoltava distratto le parole di Beatrice. Aveva anche tentato di cambiare argomento per raccontare dell'incendio, ma lei era andata avanti spedita con la voce piagnucolosa e monotona. Si erano conosciuti all'università, sullo scalone di fronte alla facoltà di giurisprudenza. Beatrice, una bella ragazza, magra e slanciata, una gran massa di capelli castani che incorniciavano un viso dai lineamenti regolari, occhi verdi e leggermente allungati all'orientale. Una grande borsa marrone con libri, dispense e oggetti per il trucco le era caduta dalle mani e Massimo la raccolse da terra e gliela tese. E poi si soffermò a radunare i vari oggetti che si erano sparpagliati. Anche Beatrice si era chinata a raccogliere e i loro occhi si erano incontrati vicini con i loro sorrisi. Il sole alto di mezza mattinata mandava raggi di luce a riflettersi attraverso la sua folta capigliatura. I compagni di corso di Massimo si avvicinarono e si unirono in gruppo, tutti con la voglia di scherzare, e qualcuno salutò Beatrice. «Ciao, Bea, che combini? Hai le mani di ricotta?» «Massimo!» gli disse uno di loro a voce bassa, le parole sussurrate quasi negli orecchi. «Bea è una da coltivare! Se insisti e ci sai fare, è una che te la dà.» Massimo si voltò di nuovo a guardare verso Beatrice. In effetti si accorse della sua sicurezza spigliata e considerò i suoi sorrisi come una promessa. Quel bel corpo magro, coperto con una minigonna scura e striminzita, nascondeva a malapena le sue forme nei punti giusti. Ritrovò il verde dei suoi occhi e le rivolse uno sguardo volutamente diretto. «Ti chiami Bea? Beatrice, immagino. Io sono Massimo», le disse, «e a quanto pare abbiamo amici in comune. Spero che ci rivedremo in giro. Hai la macchina?» domandò Bea. «Diciamo di sì», rispose Massimo. «Io la chiamo macchina, e se non hai esigenze particolari, insomma, se ci metti la benzina nel serbatoio, cammina su quattro ruote». Massimo era orgoglioso proprietario di una Topolino Fiat del 47, tutta riverniciata e con la cappottina di tela completamente apribile. Sembrava che gli sorridesse con quei grossi fari appoggiati sui parafanghi e due predellini comodi con lo spazio sufficiente per un paio di piedi. A volte c'erano andati anche in sei, quattro stretti nei sedili interni, e due all'esterno, sui predellini, si sorreggevano alla carrozzeria e cantavano a squarciagola. Quella volta che in discesa Massimo dette tutto gas e superò una grossa Mercedes e tutti in coro a strillare: «Oh, la conosci la Topolino?» Quando Bea vide la macchina, la aggirò per studiarne i particolari e poi ci scaraventò dentro la grossa borsa. «Sei sicuro che mi riporterà fino a casa? Questa non è un'auto, è una macchina del tempo. Se mi siedo su quel sedile tornerò al mio anno di nascita.» E rise mettendo in mostra una bella chiostra di denti perfettamente regolari. «Ti riporterà a casa, stai tranquilla», rispose Massimo, «e se ti va, ti porterà fino al mare. È obbediente e piena di buona volontà.» Poi la macchina si mosse in una sinfonia di rumori e di scuotimenti e di vago odore di benzina. Passarono di fronte al policlinico e poi, giù in discesa, la Topolino si infilò nel traffico. Massimo guidava bene la sua piccola auto, si districava con abilità dagli ingorghi e metteva a dura prova le balestre ben ingrassate. Si arrestò dove gli aveva indicato la ragazza e si precipitò ad aprirle lo sportello anche per godersi lo spettacolo delle sue belle gambe. Quel trucchetto degli sportelli a vento veniva sfruttato a bella posta da Massimo e dai suoi amici in tutte le occasioni in cui, a bordo della Topolino, saliva e scendeva un esemplare di sesso femminile. Quando cominciò la moda dei pantaloni, di solito jeans americani, il trucchetto non aveva più ragion d'essere e solitamente le ragazze in pantaloni non venivano invitate a usufruire della Topolino. Si caricavano i libri e le borse e usavano i mezzi pubblici. Adesso Massimo era grato a Bea, oltre che per la minigonna, anche per il bacio che gli aveva schioccato sulla guancia nel momento dei saluti. Si scambiarono i rispettivi numeri di telefono e così ebbe inizio una relazione che si concluse in un matrimonio. Prima della data delle nozze, il loro fidanzamento andò avanti per anni, fra alti e bassi. Momenti di esaltante felicità si alternarono a periodi di nervosismi e anche con qualche violento screzio che rischiò di porre fine a tutto. I genitori di Beatrice non gradivano l'unione della figlia con quel giovane senza famiglia e, all'epoca, senza una posizione. Sapevano tutto di Massimo. Il fatto che non avesse genitori con cui accordarsi sul pranzo di nozze li disturbava nell'intimo. Avrebbero voluto che la loro unica figlia avesse finito per sposare un professionista serio e magari pieno di soldi. E invece la vedevano dispersa con quel ragazzo che l'accompagnava con un rottame di macchina cigolante il cui arrivo era segnalato dal fischio acuto dei freni. Sapevano tuttavia che Massimo era proprietario di un appartamento ereditato e di un gruzzolo depositato in banca. Avevano cercato di indagare quale fosse l'entità del gruzzolo, ma lui era poco loquace in merito. Non aveva rivelato niente, nemmeno a Bea, e anche questo era stato causa di screzio. «Non ti devi preoccupare», le aveva detto durante una sua crisi di nervi. «Non ci mancherà mai niente. Calmati o prenditi uno Xanax. Quello che è mio è anche tuo. Va bene così?» «Ma io voglio sapere quanto è questo tuo e mio, ne ho il diritto!» Poi si abbracciavano stretti sul letto della casa di Massimo e Beatrice dimenticava tutto. Trovava il suo Xanax in orgasmi prolungati e scanditi da parole poco comprensibili. Fu proprio questo che li tenne uniti per qualche anno: la prorompente sensualità di Bea e l'irruenza di Massimo. La prima volta accadde tutto nella pineta di Castelfusano, in un angolino di erba nascosto dai cespugli, ben conosciuto da Massimo, che vi si era già disteso molte volte con altre compagne di corso. Beatrice dimostrò di non essere alle prime armi e si adoperò fin da subito con la sua esperienza poco virginale. L'angolino di erba li accolse come un'alcova, soffice e odorosa. I seni di Bea sbocciarono dalla camicetta sbottonata, e la minigonna perse tutte le pieghe della stiratura e si imbrattò di resina di pino. Poi, tutti e due, chiusero gli occhi e restarono distesi con le mani strette nelle mani, fino a quando Beatrice si alzò improvvisamente, come richiamata da una fretta inspiegabile. «Devo andare, portami a casa, è tardi!» Si aggiustò camicetta e gonna e tirò Massimo per la mano. «Dai, andiamo!» Era così bello quel posto. E così buoni quegli odori. Il vento leggero faceva muovere lentamente i rami dei pini e il comportamento di Bea aveva infastidito Massimo. Si alzò malvolentieri. Si scosse gli aghi di pino dei pantaloni e seguì Bea. «Ma che cavolo ti prende? Ma chi ti corre dietro? Guarda che sei proprio strana. A volte io non ti capisco». L'anno successivo, durante il quale era stato impiegato in un piccolo cambiavalute al centro di Roma, Massimo aveva continuato a frequentare la sua cerchia di amicizie maschili e femminili, anche da sposato. Aveva avuto anche una storia extraconiugale con un'americana biondissima e molto disinibita. L'aveva convinta a scendere nello scantinato dell'ufficio, una porta nascosta da uno specchio finto, dietro il bancone, che permetteva di vedere l'interno dell'ufficio, una sorta di specchio spia. Il suo collega più anziano faceva la guardia in attesa del suo turno con Nancy, la biondina americana. Era tornato a casa con un piccolo graffio su una guancia e non riuscì a capire se Bea avesse intuito qualcosa. Come al solito era irritata per questioni banali e si era attaccata al telefono per conferire con la madre e non diede molta importanza a quel graffio, né allora né in seguito, quando Massimo tornò a casa segnato da succhiotti, lividi e altre conseguenze dell'irruenza di Nancy. Uno dei suoi amici lo aveva aiutato ad entrare in banca. Era figlio di un grosso industriale, presidente della sede romana di una multinazionale della gomma. E Massimo, in breve tempo, fece tutto il giro delle agenzie. Divenne presto un elemento richiesto per la sua abilità nel trattare con la clientela più esclusiva, ossia i famosi clienti primari, quelli che muovono le borse internazionali, dollari, sterline, yen, oro e argento. Massimo, tuttavia, trattava con quei boriosi senza cedere mai a leccate di lingua, ma tirando sempre fuori il buono del suo carattere indipendente. Da uno di quei grossi pescecani ottenne anche una soffiata che fece aumentare notevolmente il suo gruzzolo e fece in modo che perfino i genitori di Bea lo accogliessero in casa con qualche sorriso in più. Tuttavia, il rapporto con la moglie si stava deteriorando di giorno in giorno. Beatrice iniziò a manifestare la sua ipocondria e le frequentazioni di farmacie e medici specializzati in ogni branca della medicina aprirono i loro studi a quella coppia di giovani sposi. Il mobiletto del bagno si riempì di scatoline di pillole e bottigliette di gocce che cadevano a terra ogni volta che si apriva lo sportello a specchio. Furono litigi violenti, a volte costellati di parole dure e qualche volgarità di troppo. Finì tutto con un vaffanculo urlato a squarciagola.